al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Diamo il benvenuto al professor Giampiero Maracchi, ordinario di climatologia all'Università di Firenze. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, un'estate molto calda, un'Italia provata dall'assenza di piogge che ora deve fare i conti con, pensate, un terzo del raccolto nazionale perduto, oltre 1 miliardo di euro di danni. Insomma, sono delle cifre pesantissime, in cui siccità e caldo torrido hanno bruciato il 50% dei raccolti di soia, dico alcuni numeri, il 30% di mais, il 20% dei pomodori. Insomma, davvero tanti danni nei campi, è un disastro, però vogliamo anche mettere in luce un'altra cosa. Vogliamo mettere in luce le modalità con cui di questi tempi vengono raccontate, comunicate le previsioni meteo. Adesso tutti consultano siti, tutti ascoltano le previsioni lanciate subito dopo i telegiornali, però spesso vengono usati dei termini allarmistici, per esempio bombe d'acqua, caldo africano. Allora mi viene da pensare che forse è più l'allarme che il caldo effettivo.
Beh, diciamo che effettivamente questa è un'estate eccezionale ma non anomala, quindi va fatta questa distinzione. Eccezionale perché si è avuta la persistenza di questo fenomeno nuovo degli ultimi 10 anni, quindi non nuovissimo, cioè questa cella di Hadley, questo flusso di aria calda che sale all'equatore, un tempo scendeva sul nord dell'Africa creando appunto l'anticiclone della Libia. E oggi questo invece anticiclone si estende sul Mediterraneo, a volte anche molto più a nord. E quindi questo è un fenomeno, per questo dico eccezionale ma non anomalo, è un fenomeno che ormai è abbastanza diffuso negli ultimi 10 anni, legato ai cambiamenti climatici, eccezionale invece, e quindi non è anomalo. Eccezionale perché si è avuto il fenomeno della persistenza, cioè queste ondate di calore si sono succedute una dopo l'altra, per un lungo periodo, accompagnate naturalmente anche dal fatto che non ci sono state precipitazioni. Ma quest'anno, relativamente anche a quei danni di cui si parlava, si è avuto la concomitanza di due fattori: il fatto che in autunno e in inverno ci sono state molto poche piogge, quelle poche ci sono state fra l'altro hanno anche causato dei danni, ricordiamo Genova e la Lunigiana. E siccome in clima mediterraneo le riserve idriche si fanno d'inverno e d'autunno, siamo arrivati a un'estate molto lunga, fortemente siccitosa, senza piogge, e quindi questo provoca un allarme siccità abbastanza intenso. Ora, detto questo, non c'è dubbio, ma questo lo dovete dire più voi che io, che c'è una sorta di spettacolarizzazione di qualunque tipo di informazione, non riguarda soltanto per la verità la meteorologia, riguarda anche tanti altri aspetti della vita comune, insomma, è inutile da citarli tutti insieme, dall'economia a tanti altri aspetti, e questo purtroppo è un vizio che secondo me abbiamo, ma non sono un esperto da questo punto di vista, ma abbiamo ereditato un po' come tante altre cose non sempre positive dal sistema di informazione e di comunicazione degli Stati Uniti, cioè quello dello scoop.
Certo.
Non si dicono cose se non si fa uno scoop. Allora, è certo che d'estate fa caldo, è certo che il caldo spesso è fastidioso, è anche certo che i cambiamenti climatici portano a situazioni diverse. Sarebbe importante non solo dirlo quando succede, ma ricordarsene anche dopo. E ricordarsene anche in termini di che cosa fare, perché da una parte tutti si lamentano del caldo, però dall'altra molti adoperano l'aria condizionata, cioè oggi siamo a un'utilizzazione dell'energia durante l'estate che è maggiore di quella che utilizziamo durante l'inverno per riscaldarsi. Ora, mentre il riscaldamento sotto certe soglie non si può andare, insomma, con il freddo, con il caldo si tratta di avere un po' di pazienza, si può usare anche metodi alternativi, come per esempio il ventilatore che costa poco non come oggetto, ma costa poco come
consumo, certo.
Come consumo, perché 50 watt un ventilatore e utilizza un metodo naturale che avevano già inventato anche gli egiziani, che aveva magari chi li sventolava, dice oggi si usa il ventilatore, facendo evaporare il corpo fa abbassare naturalmente la temperatura di superficie del corpo e quindi dà un senso di fresco, insomma, piacevole. Quindi questo, direi, andrebbe accoppiate a questi allarmi, appunto, spesso un po' così eccessivi, andrebbe accoppiata anche una maggior consapevolezza su che cosa fare, perché questo è il problema di fondo. Il clima cambia, ormai mi sembra evidente, i risultati si vedono, purtroppo i risultati sono anche negativi in termini economici. Lei ha citato appunto la cifra del miliardo, è senz'altro molto vicina alla verità, e i danni sono tanti quando non piove, sono tanti anche quando piove, purtroppo. Basta vedere cosa è successo per un giorno di pioggia in Alto Adige qualche giorno fa, purtroppo una perdita anche di vite umane. Quindi va ridimensionato senz'altro e va fatto con maggior buon senso l'informazione, ma andrebbe accompagnata l'informazione anche con qualche ricetta su che cosa fare.
Anche perché è un modo per impoverire le risorse che abbiamo a disposizione, quello di, appunto, come diceva il professore, sfruttare al massimo i condizionatori, perché poi diventa un po' un'abitudine: se non ho 20 gradi in casa non sto bene. Insomma, dobbiamo...
Sì, ecco, questo fra l'altro invece è vero il contrario, perché insomma è vero che 40 gradi sono fastidiosi, naturalmente poi sono fastidiosi per chi ha delle patologie, perché per chi sta bene sono soltanto fastidiosi, ma non è che portano a delle conseguenze gravi, sono semplicemente una cosa non piacevole, ma senz'altro bisogna dire che basta un dato: rispetto al 1980 noi oggi a livello mondiale usiamo il doppio dell'energia che usavamo nel 1980, cioè 30 anni fa. Naturalmente, andando avanti in questa strada, il clima cambierà sempre di più,
certo.
Cambierà sempre di più e le conseguenze saranno queste. Quindi bisogna, quando si va al supermercato, quando si fa la spesa, quando si va in vacanze, quando si viaggia, eccetera, tenere conto di questo aspetto e vedere di comportarsi in modi diversi.
Quindi la terra impoverisce le sue risorse tra, questo potrebbe essere il titolo di oggi, tra sfruttamento e oggettivo riscaldamento globale, magari del cambiamento, come ci spiegava il meteorologico, come ci spiegava il professor Maracchi.
Sì, tanto è vero, fra l'altro... devo dire la verità che insomma c'è anche un documento, visto che si sta parlando alla Radio Vaticana, l'enciclica del Papa, Caritas in Veritate, non vorrei sbagliare dire Veritas in Caritate, perché mi sbaglio sempre, ma
no,
Caritas
in Veritate. Promosso, professore, promosso.
Ecco, che per la prima volta, direi in 2000 anni, un documento della Chiesa Cattolica mette insieme economia, ambiente e aspetti antropologici e sociali legati proprio a questa necessità di conservare l'ambiente e le risorse naturali per le prossime generazioni, perché qui c'è un problema di lavoro per i giovani, ma c'è anche un problema di conservare le risorse. Fra l'altro, da questo punto di vista, ormai è diventato un po' uno slogan che però al solito viene usata come slogan, però quando si va a fare la spesa nessuno ci pensa, cercare di utilizzare dei prodotti locali, o quantomeno nazionali se non locali, insomma locali non sempre è possibile, prodotti anche agroalimentari, tenuto conto che tutti i giorni tutti si mangia, e questo è il primo segnale importante, insomma non comprare l'uva cilena, con tutto il rispetto per il Cile, in dicembre, e possibilmente neanche comprare i pomodori che vengono da...
Insomma, invece di anticipare sempre i tempi, dobbiamo imparare a vivere al passo della natura, nel vero senso della parola.
Io... Su questo non c'è dubbi, in effetti abbiamo perso il senso del passaggio delle stagioni. Allora, ogni stagione ha una sua produzione, ogni stagione è giusto appunto sulla tavola avere dei prodotti che sono di quella stagione, e più che altro questo è un discorso rispettoso dell'ambiente, perché i prodotti che vengono tanto da lontano sono dal punto di vista dell'impatto ambientale estremamente dannosi.
Professore, io la ringrazio anche perché lei ha anticipato e introdotto l'argomento che abbiamo trattato con il secondo ospite, cioè il dottor Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza di Padova. Professor Maracchi, grazie per essere stato con noi e buone
grazie
vacanze.
Grazie a voi, a presto, grazie.
Arrivederci, grazie. Allora, dicevamo appunto che con il riscaldamento globale dovuto allo sfruttamento, dovuto anche ai cambiamenti naturali climatici, la Terra sta impoverendo le proprie risorse. Come però siamo arrivati a questo punto? Abbiamo camminato e abbiamo sfruttato in modo cieco le risorse a nostra disposizione. Ne abbiamo parlato con appunto il dottor Mascia. Ascoltiamo.
Qua c'è un problema, prima di tutto, culturale, no? Che ha a che fare con il nostro rapporto con l'ambiente naturale. Certo, visto che siamo di poi, sembra tutto più riconoscibile, se solo pensiamo a 20 o 30 anni fa, con le conoscenze che avevamo, non si comprendeva questo stretto legame che esiste tra l'ambiente e l'uomo. Cioè, oggi ormai è evidente che tutto quello che noi produciamo è prelevato dalla natura, tutto quello che noi, come dire, non utilizziamo più è gettata la natura, però la natura è il pianeta in cui viviamo, un pianeta finito, e dunque non vi è questa possibilità di prelevare in modo indiscriminato e continuativo, no? Così come non è possibile continuare a gettare nell'ambiente naturale tutti gli inquinanti che noi produciamo pensando che poi l'ambiente ne possa, li possa eliminare, li possa metabolizzare. Quindi questa dimensione di una, come dire, di un'idea in cui la crescita economica, la crescita produttiva abbia una continuità nel tempo, oggi è messa in discussione, e è messa in discussione soprattutto dalle conseguenze, dal ritorno che la natura ci dà, dalla impossibilità, come dire, di continuare una vita buona sulla Terra. La sfida che abbiamo di fronte è abbastanza chiara, non è che le cose non si conoscano, il problema è il difficile percorso di trasformazione di un sistema. Noi dobbiamo modificare e cambiare anche in profondità il nostro modello di sviluppo. Questo è il dato di fatto, non può essere un modello di sviluppo che noi possiamo definire produttivista, industrialista, consumista, che si basa proprio sul consumo di beni e servizi, e questi beni e servizi sono fondamentalmente basati sull'ambiente naturale. Quindi questo cambiamento di rotta, che è estremamente complesso e complicato, però è anche necessario, indispensabile, ma oggi abbiamo anche l'evidenza, la strada, la rotta è segnata. Dobbiamo andare verso un'economia più verde, un'economia cioè che sappia gestire in maniera differente quelli che sono i beni ambientali, riducendoli drasticamente nella produzione, così come dobbiamo andare verso uno stile di vita che sia più rispettoso, più sobrio, no? Più, come dire, basato sull'essenzialità. Questo non vuol dire vivere peggio, ma vuol dire vivere meglio, godendo di più dei beni che possiamo effettivamente utilizzare.
Per quanto riguarda poi il riscaldamento globale, questo è un tema che coinvolge la responsabilità, la nostra responsabilità, o è a sé stante? Cioè un evento che è contemplato solo in natura, ecco.
No, questo, come dire, questo è il tema, poi alla fine sul fronte ambientale il cambiamento climatico è la grande sfida, il grande fenomeno che abbiamo di fronte, su cui dobbiamo interrogarci, che maggiormente ci impone il cambio di rotta. Ora, il dato che noi abbiamo scientifico è che fondamentalmente il cambiamento climatico, pur essendo un fattore naturale, il progressivo e veloce aumento di temperatura che sta avvenendo sul pianeta è causa, l'IPCC, cioè il panel intergovernativo per il cambiamento climatico delle Nazioni Unite, ci dice che al 90% è causato dall'uomo. Quindi c'è una responsabilità. Il nostro modo di sviluppo ha degli effetti collaterali imprevisti a suo tempo, imprevedibili probabilmente a suo tempo, ma oggi noi li conosciamo. Dobbiamo quindi, come dire, a motivo in più, incominciare ad agire per cambiare la rotta, cioè per modificare stili, comportamenti, pratiche a tutti i livelli del nostro agire. E questo è, come dire, urgente se pensiamo che il cambiamento climatico già oggi evidenzia, no, alcuni elementi di problematicità. Pensiamo alle onde di calore, pensiamo all'aumento degli eventi estremi in generale, una temperatura media sul globo che comunque è aumentata e che per poterla, come dire, mantenere entro una soglia limite, che secondo gli scienziati è quella che ci garantirebbe una, come dire, un rischio calcolato e comunque non non ingestibile è quella dei 2 gradi, alla temperatura preindustriale. Questo vuol dire però agire fin da subito sul fronte della riduzione sistematica delle anidride carboniche, delle gas serra. Su questo però siamo molto molto in ritardo.
Tuttavia la Chiesa invece è stata molto molto in anticipo nell'avvertire dei gravi danni che un tipo di comportamento stava procurando al pianeta Terra.
Beh, diciamo che la Chiesa, se dovessimo fare uno sguardo al passato, c'è da dire che il tema della parola sostenibilità come società sostenibile, che oggi, come dire, la grande sfida che noi abbiamo di fronte è quella di costruire un percorso di sviluppo che sia durevole nel tempo e che quindi possa consentire a chi vive oggi, ma anche a chi verrà domani, di vivere in modo dignitoso e poter avere le proprie opportunità di vita. Ecco, la società sostenibile compare per la prima volta in un documento del Consiglio delle Chiese, quindi del movimento ecumenico, nel 1975 a Nairobi. Ed è, come dire, un elemento estremamente importante e significativo di come le Chiese abbiano colto fin da subito l'importanza, la centralità della tematica ambientale. Poi se pensiamo alle grandi assemblee ecumeniche a Basilea e a Seul, dove i temi correlati erano giustizia, pace, valore del creato, possiamo dire che le Chiese hanno dato un contributo di pensiero e di attenzione estremamente importante e stanno continuando a darlo. La stessa Chiesa cattolica oramai è in prima fila sul fronte della denuncia, ma anche, come dire, del richiamo a una Giovanni Paolo II chiamava conversione ecologica, cioè i cristiani come protagonisti di una conversione ecologica che è fondamentale per poter garantire la continuità della vita, ma anche per, come dire, rispetto a quel dono che Dio ci ha fatto di darci la terra, la creazione, e che noi stiamo in qualche modo rovinando, massacrando con un uso improprio.
In questo periodo si parla molto di siccità, per esempio in Italia è stato bruciato il 50% dei raccolti di soia, il 30% di mais, questo per dare alcuni dati, il 20% di pomodoro, insomma un'estate all'asciutto abbastanza disastrosa. Secondo lei i governi allora quale mossa dovrebbero fare per iniziare ad arginare questo disastro, perché così è definito? Pensiamo anche alla siccità che ha colpito intere popolazioni in India o in Africa. La prima cosa che dovrebbero fare?
È difficile, so che c'è una cosa immediata, che è quella di offrire, come minimo, anche se in piena crisi economica, aiuti ai produttori agricoli e alle popolazioni che stanno vivendo sulla loro pelle il fronte della siccità. Quindi c'è bisogno di un intervento immediato per governare questa emergenza e non lasciare governare l'emergenza ai mercati, che comporterebbe invece un aumento dei prezzi alimentari con una conseguenza devastante per tutto il pianeta, no? E soprattutto per le persone più povere, per i più vulnerabili, che avrebbero meno possibilità di acquistare poi i prodotti a costi molto alti. Quindi c'è bisogno di una strategia su scala nazionale, ma anche su scala internazionale ed europea, per combattere l'emergenza siccità, sia sul fronte degli aiuti alle imprese, sia sul fronte del calmerare i prezzi per i consumatori, per i cittadini sul piano globale. Poi però, abbiamo bisogno di cominciare a prendere misure sistematiche e strutturali sul fronte del medio e lungo periodo, per evitare o comunque per contenere o gestire in maniera differente possibili futuri rischi di siccità. È chiaro che non possiamo dare la colpa sempre a tutto il cambiamento climatico, però i dati che noi abbiamo, per esempio, è che il Mediterraneo, così come sta progressivamente aumentando il cambiamento climatico, sarà connotato a una progressiva desertificazione.
Quindi la carenza d'acqua è reale?
È assolutamente reale. L'acqua poi è un bene finito a sua volta, no? Per quanto poi abbia possibilità di rigenerarsi, però va usata come abbiamo una quantità comunque limitata, e vanno quindi introdotte una serie di politiche per una gestione efficace, efficiente, ma anche per una gestione, come dire, sostenibile, quindi che duri nel tempo, della risorsa acqua.
Tra le priorità possiamo dire che c'è quella della carenza d'acqua, tra i tanti problemi che questo pianeta ha?
Assolutamente sì, questa è una grande sfida, c'è già, e lo sappiamo chi la chiama l'oro blu, no? Cioè il futuro probabilmente sarà anche un futuro dove avremo una maggior carenza d'acqua, e qui dovremo decidere se vorremmo fare, come dire, le guerre per l'acqua, cioè se l'acqua diventerà un fattore di conflitto, o se lo faremo diventare invece un fattore di cooperazione e quindi di lavoro comune tra i paesi e tra i popoli. E questo è un altro elemento, come di sfida che abbiamo di fronte. Le sfide sono sempre, offrono sempre diverse risposte che possiamo prendere, una risposta negativa oppure una risposta che invece ci porta a una maggior cooperazione, collaborazione, a una gestione comune di risorse che sono risorse comuni.
Condivisione dunque nelle parole del dottor Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza di Padova.
Spirito imprenditoriale?
In generale si dice che quello che è lo spirito imprenditoriale di tutti i giovani europei vada sostenuto e supportato. Si fanno sempre i confronti fra l'Europa e gli Stati Uniti da questo punto di vista, dicendo che gli statunitensi hanno molto più uno spirito di iniziativa e di imprenditorialità degli europei e i giovani soprattutto. Rispetto ai diversi paesi, se l'Italia sia fanalino di coda oppure no, beh, direi di no. Se lei va a pensare a tutte le domande che dal 2009 ad oggi sono state presentate all'Erasmus Giovani Imprenditori, per esempio, la facciamo da padroni noi e gli spagnoli. Quindi i nostri giovani hanno presentato moltissime domande. Ma ora io non so se questo sia perché non trovano sufficiente